Sì, prego, prego, vada lei.
Io volevo dire, forse bisogna pensare, come ha detto appunto San Paolo, che riguardo appunto la legge, tutto l'Antico Testamento, è stato un qualcosa che ci ha portato verso, condotto verso Gesù, perché poi Gesù, diciamo, molte cose le ha trattate. Quindi, cioè, la parola di Dio nell'Antico Testamento è stato qualcosa che cioè Dio ci ha voluto condurre pian piano l'uomo a prendere coscienza di determinati valori, però pian piano cioè ci è voluto tutta una serie di tempo, di eventi, di cose, una preparazione, un'educazione. Poi l'educazione vera e propria, cioè completa, ce l'ha data Gesù. Non è stato uno stravolgimento, perché prima non c'era legge morale, legge sociale, insomma, è stato tutto un cammino. E quindi gradualmente, io penso che bisogna prenderlo anche in questo senso, non lo so.
Sì, abbiamo solo un problema. C'è un problema, una verità su cui dobbiamo riflettere, che rientra in questo, ma rientra anche in ciò che si diceva qui davanti, cioè sulla problematica. Questi testi sono comunque per noi, dalla nostra Chiesa, giudicati ispirati, e dobbiamo comprendere la modalità, cioè con questa ottica potremmo dire: vabbè, servivano fino a un certo punto, dopo Gesù non servono più.
Perfezionare il
testo, educato l'uomo ad arrivare alla pienezza dei sentimenti, dell'amore, di tutto che c'è appunto in Cristo, facendoci fare un cammino.
Ma non da... No, ha ragione, ma questo vuol dire che questi testi sono solo antichi?
Non servono.
No, però se facciamo tutti non arriviamo.
Allora, vanno visti alla luce
di quella cultura
del Nuovo Testamento, di ciò che è stato l'Evangelo di Gesù.
Perfetto.
Visti, rivisti in quell'ottica, okay. Secondo me.
Sì, prima la signora.
No, volevo solo dire che sentendoli così, no? E confrontandoli con ciò che possono darci per la vita di oggi, c'è comunque dietro, non sono così chiusi come potrebbe, ovviamente l'impatto è un po' forte, però se noi cogliamo il non diventare complici del peccatore, questo passaggio, se lo leggiamo in questo modo, può esserci qualcosa dietro, cioè con il corrotto non bisogna avere un rapporto di complicità. Poi quella misericordia, quella particolare sensibilità portata da Gesù, ovviamente è una cosa che a noi è arrivata dopo, però non rendersi complici con il peccatore, ovviamente senza arrivare a strumentalizzare il concetto di peccatore come può essere stato fatto allora come adesso, ecco. Non sono così poi così scandalosi, no?
Sì, no, certo.
No, volevo comunque aggiungere a quello che ha detto, non so cosa era, ecco, che mi veniva in mente mentre lei parlava, Gesù che diceva: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha concesso il ripudio, no? E quindi questi passaggi, queste modulazioni, un tempo si faceva così e dopo per fortuna si va avanti, cioè credo che esistano, no? Anche per altri.
Qualcun altro?
Ma non è un po' pericoloso prenderlo alla lettera così come l'abbiamo letto?
Ma io infatti non l'ho spiegato niente, grazie
Maria.
Proprio io mi sono rifiutato di spiegare perché per primo non lo ma non lo sto proponendo per scandalizzare, lo sto proponendo perché presentare sempre gli stessi passi, come dire, non è che ci apre. Invece quello che è interessante per la scuola della parola è quello di presentare anche nuove ottiche che stimolano appunto a un'interpretazione di questo genere, un'interpretazione alle interpretazioni nostre, che però, ecco, quello che richiedo, avviciniamoci a questi testi anche un po' complessi e cerchiamo di capirli, di entrare dentro, di farci anche scandalizzare, perché appunto abbiamo il dovere, sono parola di Dio, cioè li riteniamo, contengono, come diceva il concilio la Dei Verbum, contengono la parola di Dio. Quell'esempio solito del fiume carsico: a volte nel deserto, sul deserto, non c'è niente, l'acqua si trova sotto, bisogna solamente prendere una trivella e andare a portarla su. Questi testi a volte hanno proprio questa idea, cioè sembrano completamente aridi, invece sicuramente dentro c'è un messaggio che però io non so aprirvi, sinceramente, signor Paolo. Prego.
Questo libro non è completo in Canada Black,
no?
Allora ce la chiede la Chiesa respirato, però io faccio il provocatore. Non è che non ha mai sbagliato la Chiesa.
Ci sono molte cose.
La storia è loro che ne sono soddisfatti, no? Quindi.
Sì. Allora, la Chiesa l'ha preso ispirato perché è già presente nel canone greco, quindi non è che l'ha preso da fuori, quindi l'ha già preso da un altro canone che era parallelo al canone ebraico. Però è stato scelto, appunto, è stato scelto con molta pazienza, nel senso che da quando è stato accettato nel canone, poi nel 1500 si è chiuso il canone. L'altra cosa è che adesso io ho letto uno dei brani più difficili, ce ne sono anche di quelli che ci piacciono molto, cioè di quelli sulla misericordia,
tutta la Bibbia,
assolutamente. Questo è uno, ce ne sono alcuni che ci faranno ancora. Ci faranno ancora fremere, ma ce ne sono altri che invece ci piacerebbero, sapete, e questa mi pare la sensibilità più utile nell'accostarci alla parola. Non dire: ah, mi piace la Bibbia perché parla del figlio il prodigo. Parla del figlio il prodigo, ma parla di altri. Presente alcune cose. Mi brucio un altro argomento dell'anno prossimo. Pietro, facciamo già l'anno prossimo, ma così almeno per. La seconda lettera di Pietro dice: attenzione a leggere bene i brani del nostro amico Paolo, perché scrive difficile. Seconda lettera di Pietro, non ricordo il capitolo esatto. Cioè dice: attenzione, quello che scrive è molto bello, ma leggetelo bene. Perciò è necessario, così mi pare che sia per tutta la scrittura. Ci sono dei brani che sono, come dire, un po' complessi, che vanno letti bene, però io ho 36 anni, pretendo di leggervi le cose, non le so manco io, quindi è per quello che vi dico, li leggo con voi un po' per stimolarci, però vi so dire. Va bene, grazie di questo, che siete pazienti anche in questo. Non ditelo al vescovo la prossima settimana, se no mi licenzia. 24esimo capitolo, seconda sezione. Sì, è molto... lui vi spiegherà bene. Allora, secondo la sapienza personificata fa l'elogio di se stessa, ricordando la propria origine divina, la sua ricerca di un luogo dove riposare, l'accettazione di Israele come eredità perpetua. Andiamo direttamente a 42:14, tanto so che se state cercando qualcosa, cercate questo. Prima 12, una cosa che vi può interessare e che non vi piacerà. Non considera 42:12-14. Non considerare nessuno solo per la sua bellezza e non sederti insieme con le donne. Attenzione uomini, perché dagli abiti esce fuori la tignola e dalla donna malizia di donna. Attenzione a questo, eh? Meglio la cattiveria di un uomo che la compiacenza di una donna. Una donna impudente è un obbrobrio. Vedete? È maschilista. C'è una cosa da sottolineare. C'è una cosa da sottolineare. Ricordate che siamo in un periodo, così sottolineiamo anche ciò che diceva lei, cioè il periodo storico, siamo in un periodo in cui ormai il cosmopolitismo, lo diremo in termini attuali, la globalizzazione, anche in quel tempo, durante Alessandro Magno, la globalizzazione sta togliendo le differenze sociali, identitarie, politiche e soprattutto religiose. Ricordate il principio biblico: non sposarti con una donna straniera, perché ti porterà agli altri dei. Anche questo è presente, perciò non è che sia proprio un maschilismo o una misoginia, come dire, patologica da psichiatria. C'è un principio sotto, un principio culturale e quasi una difesa religiosa. E siccome da chi si fa convincere un uomo? Dalla propria donna. Questa è sempre l'immagine, no? Chi è che ti convince? La tua donna. E allora non bisogna tanto aver paura di colui che sai che è un nemico, che non crede, perché dal nemico mi guardo io. dall'amico di quel di Dio. Questa è l'idea, eh? E siccome sono libri un po' da aforisma, da proverbi, vivono questa dinamica, cioè stanno insegnando, attento, guarda che il problema principale nella tua vita può arrivare dal di dentro, perciò attenzione. Andiamo anche a leggere questo, no, andiamo avanti perché siamo un po' in ritardo. Due libri dei Maccabei, siamo già a cavoli 7:20, due libri dei Maccabei. Questo sarà notevolmente interessante perché i Maccabei, i due libri, non sono uno successivo all'altro. Se non volete cercare il libro di Maccabei, non preoccupatevi perché ho segnato lì i brani, questi li ho copiati, così sapevo che saremmo arrivati un po' all'ultimo. Allora, dicevo, il primo libro dei Maccabei e il secondo libro dei Maccabei non sono due libri successivi uno all'altro, non raccontano due storie diverse, raccontano la stessa storia, solo che il primo libro dei Maccabei si preoccupa di un tempo più largo, il secondo libro dei Maccabei è uno zoom su una parte di quel periodo con due idee. Saltiamo questo, cioè il primo libro dei Maccabei parla della ribellione maccabaica di Mattatia, di Giuda, eccetera eccetera, di Jonathan, eccetera, mentre il secondo libro dei Maccabei parla e concerne la riforma ellenistica che viene fatta in questo periodo, cioè dei governanti che portano all'interno di Gerusalemme e della città della terra palestinese, della terra santa, portano delle modifiche totali. Quali sono queste modifiche? Salto un po'. Alcuni giudei tentano di introdurre i costumi greci a Gerusalemme, pensate un po', cosa assurda, eh? Il sommo sacerdozio è venduto al miglior offerente da un re che è Antioco il IV Epifane, che è proprio il peggio del peggio, la costituzione di un ginnasio a Gerusalemme, non solo come scuola, non solo come palestra, ma tutte e due cose insieme, perciò si attenta alla cultura ebraica a partire dai ragazzi, cioè si insegna la cultura greca. Tentativo di fondazione di istituzioni ellenistiche quali il tempio, la cittadella fortezza, l'agorà, la tesoreria, il teatro pubblico, lo stadio e l'ippodromo. Tutti questi elementi, prendete principalmente lo stadio e l'ippodromo, non sono solamente luoghi di divertimento per la sensibilità ebraica, ma diventano luoghi idolatrici, perché nello stadio ci saranno degli eroi che verranno inneggiati, nell'ippodromo ci saranno animali e atleti che vengono inneggiati quasi come dei. Perciò queste non sono solo opere architettoniche che vengono rifiutate, viene rifiutata una cultura vera e propria, e si attenta a questo, distruggere la cultura ebraica. Cosa avviene? La rivolta maccabaica nasce per questo, perché Antioco IV Epifane, il suo nome Epifane significa manifesto, quindi è Dio, lui diceva, è Dio che si manifesta in me, cioè lui stesso si era fatto Dio, pensate, Antioco saccheggia il tempio, prima cosa, invade la città e distrugge le mura. Antioco impone una guarnigione permanente a Gerusalemme e vuole trasformare il tempio in un luogo di culto pagano, proprio il peggio del peggio, eh? Tutto ciò che non si doveva neanche pensare, Antioco Epifane lo fa. Inoltre vieta la circoncisione e obbliga a mangiare animali impuri. Antioco, per finire, profana il tempio di Gerusalemme ed erige un altare pagano a Zeus Olimpo sull'altare giudaico. Sappiamo anche la data, il 6 dicembre del 167, e la sappiamo perché viene detto questo nome, che forse vi ritornerà soprattutto per il libro di Daniele, quando viene fatto l'abominio della desolazione. L'abominio della desolazione non è altro che l'erezione dell'altare a Zeus Olimpo sull'altare per Yahweh. Questo è l'abominio, eh? Andiamo a leggere questo brano da due Maccabei. C'è qua, e se non volete cercarlo nella vostra Bibbia, non l'ho scritto io, l'ho copiato dalla Bibbia CEI, quindi tranquilli, è autentico. Non molto tempo dopo il re inviò un vecchio ateniese per costringere i giudei ad allontanarsi dalle leggi dei padri e a non governarsi più secondo le leggi di Dio, ed inoltre per profanare il Tempio di Gerusalemme e dedicare questo a Giove Olimpo e quello di Galizim, cioè quello di Samaria, a Giove ospitale, come si confaceva agli abitanti del luogo. Grave e intollerabile per tutti era il dilagare del male. Il tempio infatti era pieno delle dissolutezze e delle gozzoviglie dei pagani, che si divertivano con le prostitute e dentro i sacri portici si univano a donne, la famosa prostituzione sacra, che viene inserita all'interno del tempio. L'altare era colmo di cose detestabili vietate dalle leggi. Non era più possibile né osservare il sabato, né celebrare le feste dei padri, né semplicemente dichiarare di essere giudeo. Si era trascinati con aspra violenza ogni mese, nel giorno natalizio del re, ad assistere al sacrificio, e quando giungevano le feste dionisiache si era costretti a sfilare in onore di Dioniso coronati di edera. Le feste dionisiache sono quelle famose, le feste dei bacchanti, dove le donne portavano in giro un fallo e si concedevano per far unire a Dio. Su istigazione dei cittadini di Tolemaide fu poi emanato un decreto per le vicine città ellenistiche, perché anch'esse seguissero le stesse disposizioni contro i giudei, li costringessero a mangiare le carni dei sacrifici e mettessero a morte quanti non accettavano di aderire alle usanze greche. Si poteva allora capire quale tribolazione incombesse. Pensate bene questo versetto, cioè tutto ciò che abbiamo letto era il peggio del peggio per il religioso ebreo, perciò bisogna rivoltarsi. Siccome fa molta paura l'idea della guerra santa, perché il libro dei Maccabei non è altro che una guerra santa, una jihad vera e propria contro gli infedeli, ma dobbiamo cercare di capire quali sono stati i presupposti, e mi sembra che sia doveroso farlo. Poi noi non accettiamo questo, per la nostra morale, per la nostra etica, però dobbiamo entrare in quell'epoca e capire qual era la risposta. Furono denunciate, per esempio, due donne che avevano circonciso i figli, appesero i bambini alle loro mammelle e, dopo averle condotte in giro pubblicamente per la città, le precipitarono dalle mura. Altri, che si erano raccolti insieme nelle vicine caverne per celebrare il sabato, denunciati a Filippo, vi furono bruciati dentro perché essi avevano riluttanza a difendersi per il rispetto di quel giorno santissimo. Siccome era sabato, non si potevano difendere. Intanto si avvicinava per Mattatia, cioè siamo alla fine della prima rivolta giudaica fatta dal padre, cioè da Mattatia Maccabeo. Intanto si avvicinava per Mattatia l'ora della morte, ed egli disse ai figli, leggiamo insieme questo brano per vedere quali sono i personaggi che lui nomina della storia della salvezza. Ora dominano superbia e ingiustizia, è il tempo della distruzione dell'ira rabbiosa. Ora figli, mostrate zelo per la legge e date la vostra vita per l'alleanza dei nostri padri. Ricordate le gesta compiute dai padri e i loro tempi e traetene gloria insigne e nome eterno. Guardate i personaggi. Abramo non fu trovato forse fedele nella tentazione e ciò non gli fu accreditato a giustizia? Giuseppe, Isacco e Giacobbe, non vengono nominati. Giuseppe nell'ora dell'oppressione osservò il precetto e divenne signore dell'Egitto. Fines, nostro padre, per lo zelo dimostrato conseguì l'alleanza del sacerdozio perenne. Giosuè, obbedendo alla divina parola, divenne giudice in Israele. Caleb, testimoniando nell'assemblea, ebbe in sorte parte del nostro paese. Davide, per la sua pietà, ottenne il trono del regno per sempre. Elia, poiché aveva dimostrato zelo ardente per la legge, fu assunto in cielo. Anania, Azaria e Misaele, per la loro fede, furono salvati dalla fiamma. Daniele, nella sua innocenza, fu sottratto alle fauci dei leoni. Così di seguito, vedete, alcuni personaggi che servono a Mattatia per incentivare lo zelo per Israele, la forza per Israele e la guerra santa. Non abbiate paura delle parole del perverso, perché la sua gloria andrà a finire ai rifiuti e ai vermi. Oggi è esaltato, domani non si trova più. perché ritorna alla polvere e i suoi progetti falliscono. Leggo questo perché è importante: il libro dei Maccabei col libro della Sapienza sono i primi a presentare una vita ulteriore alla morte. È proprio il libro dei Maccabei che presenta la prima resurrezione o il primo risorgere, più o meno. Il primo libro dei Maccabei era già in ebraico, mi sa che siamo, e andiamo subito avanti, tanto questo lo troverete. Scopo di Seconda Maccabei, lo trovate poi nei file tutto questo. Scopo di Seconda Maccabei, è molto tenero chi ha scritto la Seconda dei Maccabei, e non era proprio orgoglioso, era uno che sapeva. Guardate che scrive: se la narrazione è riuscita ben ordinata, era quello che volevo. Se invece di poco conto è mediocre, questo solo ho potuto fare. È realista, no? Come, questo forse piace più agli uomini che alle donne, questo esempio, o forse non piace, a me non piace, come il bere solo vino o bere solo acqua è nocivo, mentre vino mescolato con acqua è amabile e procura un delizioso piacere, neanche Domenico è d'accordo. Così, questo è così un discorso ben elaborato delizia agli orecchi di coloro che leggono la narrazione. E qui si, alla fine, qual è il motivo per cui scrive questo? È perché se il primo libro dei Maccabei è un libro molto fondamentalista per la guerra, perché appunto è fondamentalista, il secondo dei Maccabei è molto diplomatico. Cioè, abbiamo lottato molto, sono molti, molti dei loro. Nella Seconda Maccabei invece facciamo così, mettiamoci un po' d'accordo, cerchiamo di scrivere. E infatti si inizia la Seconda Maccabei con due lettere tra il re che sta opprimendo e i rivoltosi. È interessante leggere questi due libri, è proprio per vedere qual è il tenore di questi due. L'ultima cosa che facciamo, ecco già questa, c'era già qui, cioè il genere letterario di due, stiamo andando via, scusate, oggi trattengo un po' di più, ma dovremmo fare anche tu e Giuditta, pensate un po'. Avete ragione. Ha ragione sempre Domenico, un anno non basta, occorrono molti anni. Allora, genere letterario, Bickerman diceva, è storico patetico, cioè è storico perché narra fatti storici ma da parte di chi sta soffrendo, patetico in questo senso, cioè perché genera pathos e sofferenza, e appunto è tutto dalla parte di coloro che hanno sofferto. Va bene, senza portare la prossima volta fazzolettini bianchi per il pianto, ci vediamo la prossima asciugamani, ci vediamo la prossima volta per l'ultimo incontro di quest'anno con laboratorio, vedremo un po' come fare. Grazie della pazienza.